Piazza Verdi è la seconda puntata di questo nuovo ciclo, nome proprio il titolo della puntata di oggi, è un programma di Elio Sabella in redazione Lilli Minutello con la collaborazione di Caterina Merenda, assistenza tecnica di Massimo Bozzoni e William Castiglioni, regia di Lilli Minutello di là dal vetro. Per messaggi, sms eccetera 335 563 4296, email piazzaverde@rai.it. C'è anche il sito www.piazzaverdi.rai.it, eccetera, eccetera. Al microfono Oliviero Ponte di Pino. Oggi abbiamo una puntata un pochino più corta perché dopo il GR delle 16.45 cederemo la linea a Ferrara per il Festival di Internazionale. E cominciamo parlando di festival. L'Italia è un paese di festival. Ennio Flaiano aveva ribattezzato il nostro paese Festivalia, ce ne sono di tantissimi tipi e di tantissime dimensioni. In questi giorni è stato lanciato alla Festa del Cinema di Roma, che parte il 16, che è un grande festival, uno dei più grandi festival cinematografici italiani. È partito a Lodi il più piccolo festival cinematografico italiano, il Lodi Film Festival. Ci sono dei festival di teatro, Roma Europa in corso, settimana prossima ci sarà lo spettacolo di Ian Fabre, quello che dura 24 ore, a Prato in corso contemporanea. I festival sono il modo per scoprire quello che di nuovo sta succedendo nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Questi sono dei festival, quelli che abbiamo citato, che hanno una storia anche lunga e gloriosa. Siamo andati a cercarci però un festival che è molto più giovane, che si chiama Sabir Festival. Dovremmo avere al telefono Caterina Pastura. Pronto?
Sì, sono qui, buonasera.
Buonasera. Allora, questa puntata si chiama Nome Proprio. Perché vi chiamate Sabir?
Ci chiamiamo Sabir perché Sabir è la lingua franca che si parlava nel Mediterraneo fino agli inizi del Novecento, anzi adesso ne viene ripreso lo studio, ed era la lingua che parlavano commercianti e marinai di tutte le sponde, e quindi una lingua che serviva sì per lavorare ma soprattutto per intendersi e per conoscersi, e noi abbiamo pensato di ispirarci a questo esperimento straordinario e di rimetterlo in vita.
Ecco, così come fate parlare diversi popoli, diverse culture, in questo Sabir Fest fate incontrare diverse arti e diverse discipline.
Infatti Sabir Fest, il cui titolo completo è Cultura e Cittadinanza Mediterranea, è un festival che ne contiene almeno tre. Uno, Sabir Festival vero e proprio, è un festival letterario ma che è anche una rassegna teatrale con anche degli episodi cinematografici, rassegne di corti e così via. E poi c'è Sabir Libri, che invece è una rassegna di libri, quindi una fiera del libro, richiamando in ciò l'idea della fiera mediterranea così com'era fino al Medioevo, e Sabir Souk, che è un percorso di merci e di prodotti artigianali che vengono dall'area del Mediterraneo ma ovviamente anche dai territori locali, e Sabir Maidan, che è la piazza, così come dice il suo nome in arabo, la piazza di confronto degli intellettuali e degli attivisti da tutta l'area del Mediterraneo.
Che cosa vuol dire attivisti da tutta l'area del Mediterraneo?
Allora, vuol dire gente che pensa che, ancorché affidarsi alle gerarchie della politica, si assume la responsabilità di ciò che accade e di quello che non va, e decide di dire i suoi no e i suoi sì in maniera pacifica, in maniera che sia ascoltabile dagli altri e che sia anche un modo per riappropriarsi sia delle parole che della cittadinanza che spesso anche dal punto di vista culturale ci è stata sottratta.
Ecco, c'è quindi un rapporto molto stretto tra il progetto culturale e in qualche misura una dimensione politica in quello che state facendo?
Sì, e non ho paura a dirlo perché non si possono dissociare le due cose. L'agire culturale non può essere quella nuvoletta che a molti fa comodo pensare che sia far da cornice alle cose importanti che accadono, ma è strettamente connessa con la presenza civile, con la cittadinanza, con la responsabilità di ciascuno di noi e non soltanto dei grandi vertici, e quindi riappropriarsi di questo significa rimettere appunto insieme un linguaggio che è andato filacciandosi, rarefacendosi negli ultimi decenni e che invece noi tendiamo, esattamente come il sabir del tempo, tendiamo a rimettere, a ridargli corpo non solo linguistico, ma anche di pratiche quotidiane.
E quando si svolge e dove si svolge tutto questo?
Sabir Fest si svolge a Messina, quindi nel cuore del Mediterraneo, in Sicilia, dall'8 all'11 ottobre.
E a Messina e svolge... che spazi investite?
Infatti questo stavo dicendo, non è uno spazio solo come è stato l'anno scorso, ma sono gli spazi, possiamo dire, diffusi, distribuiti, perché sono i luoghi del centro storico cittadino o di quel che ne rimane dopo il terremoto del 1908, e quindi il Monte di Pietà, il Teatro Vittorio Emanuele, Piazza Antonello con i portici della provincia e del comune, e la Galleria Vittorio Emanuele, che sarà lo spazio che ospita la grande rassegna dei libri per adulti, per bambini, e le conversazioni che i tanti editori che hanno entusiasticamente aderito hanno promosso a fianco a quelle promosse da noi, considerando che i nostri ospiti sono 140, più di 140.
Ecco, e per assistere agli eventi di Sabir Fest bisogna pagare? Che tipo di modalità di partecipazione ci sono?
Allora, ci sono tutti gli incontri sono liberi, sono gratuiti. Naturalmente ci saranno alcuni spettacoli che hanno un costo minimo, e per questi spettacoli sono previste anche delle agevolazioni differenziate che si possono trovare elencate sul sito www.sabirfest.it.
Quindi a questo punto appuntamento a Messina dall'8 all'11 ottobre, mi sembra?
Sì.
E grazie mille a Caterina Pastura, e cercheremo di capire e imparare anche noi a parlare la lingua Sabir. Franz Schubert, Andy Music, nella trascrizione di Hans Fazzari, al pianoforte era Francesco Libetta, e questo è un concerto, quello di Francesco Libetta, che è inserito in un programma abbastanza interessante. Io chiederei a Luca Schiappati di raccontarci che cosa vuol dire In cooperativa per amare la musica, Chiari di Luna.
Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, in cooperativa per la Male la Musica è una rassegna musicale che quest'anno compie ben 15 anni di attività.
Quindi un'attività storica, non
esattamente,
nuova come Sabir Fest.
Esattamente, e mi permetto di correggerla, credo che non sia abbastanza interessante, ormai siamo arrivati a essere molto interessanti. No, sono qui apposta per promuovere la mia stagione, mia nel senso da me organizzata.
E perché è così interessante questa stagione?
Dunque, adesso al di là delle battute, dopo 15 anni di attività, naturalmente, come tutti, cerchiamo sempre di migliorare la nostra programmazione, la nostra offerta musicale. Quest'anno, per esempio, il mese di ottobre vedrà nelle quattro domeniche di ottobre sfilare, diciamo, il meglio del pianismo italiano, per lo meno di una certa generazione, la stessa generazione a cui appartiene Francesco Libetta. E adesso mi concentro soprattutto su di lui, perché domani sarà lui a darci questa apertura per noi così importante, così festosa. Festosa in tutti i sensi, ricorre San Francesco. Il pianista si chiama Francesco e noi festeggiamo.
Poi abbiamo fatto Franz Schubert e poi andremo avanti sempre sui Franceschi.
Festeggeremo il patrono d'Italia con un programma di compositori tutti che si chiamano Francesco, piccola deroga con Franco, ecco.
Beh, diciamo che vale.
Ci può stare.
E come funziona questa rassegna? Sì. Cioè, come si sostiene, come riesce avanti un'iniziativa musicale indipendente di questo tipo?
Esattamente. Chiari di Luna si chiama, è un titolo che vuole da un lato essere un amico musicale. Sappiamo quanti brani ispirati all'Astro d'Argento siano stati scritti, i più celebri Beethoven e Debussy, ma ce ne sono tantissimi altri, però vuole anche essere così, perché no, un chiaro di luna metaforico, che è quello che affligge ai noi e non solo noi, e un po' tutta l'attività musicale in Italia, e quindi ecco un modo per far sapere che prima di tutto il sostegno che noi chiediamo principale è di venire a sentirli questi concerti, venite a conoscerci, l'auditorium dove si svolgono, Spazio Teatro 89 in via Fratelli Zoia 89,
qui a Milano,
è in zona San Siro, non lontano dalla fermata San Siro MM5,
la nuova Stadio. Linea della metropolitana milanese,
quindi magari per chi non la usa abitualmente è un modo per conoscere
quella che
linea.
Si usa per andare allo stadio, questa volta per andare a sentire,
esatto,
Schubert e Chopin.
Esatto. E con atteggiamento meno bellicoso magari di quello che si usa quando si va allo
ma
stadio.
Ma Francesco Libetta, ci vuole un atteggiamento bellicoso di fronte a un pianoforte in qualche modo?
C'è chi lo sostiene in realtà. Ma il rapporto bellicoso, per esempio, è una delle cose più eccitanti tra il solista e l'orchestra. Un pianista da solo che fa più chiasso di 60 persone.
Quindi c'è un aspetto agonistico che entra in gioco a quel punto.
Sì, poi anche con se stessi, perché fare il poeta davanti ai riflettori è comunque una tensione interiore che non ha niente a invidiare con una vera guerra.
E tu come affronti queste battaglie? Cioè hai delle tecniche particolari per metterti nello stato d'animo giusto?
Una delle tecniche in assoluto più come si può dire vincenti è quella di suonare in mezzo agli amici, come succede domani, perché parte l'amicizia da tanti anni con Luca Schiappati qui a Milano, che è una mia seconda città. Sono circondato da amici come se suonassi nel mio quartiere. Quindi
il tuo quartiere dove esattamente?
Anche lì posso indicare un paio tra Lecce e paesi della provincia.
Quindi diciamo che avere degli amici intorno aiuta. E poi?
E poi bisogna abituarsi a non volere vincere tutte le battaglie. Si va lì, si fa quello che uno ha studiato.
Però bisogna aver studiato molto, bisogna essere tranquilli da quel punto di vista, dici?
Con la coscienza a posto, non tranquilli.
Con la coscienza a posto, mi sembra una...
Esattamente.
Senti una cosa, tu hai citato Lecce. A Lecce mi sembra che stai lanciando un'altra iniziativa.
Sì, proprio in questo anno, approfittando della presenza di un grandissimo violinista, Massimo Quarta, dell'ospitalità di un di una badessa eccezionalmente illuminata. Abbiamo messo su un'accademia per concertismo, adesso siamo partiti con il corso di pianoforte e di violino e abbiamo grandi ambizioni.
E quindi per iscriversi cosa bisogna fare?
Abbiamo abbiamo online già tutte le informazioni e anche una grande attenzione, anche oltreoceano. Vedremo come andrà.
Tra l'altro Lecce è una città meravigliosa, quindi credo che non sarà difficile attirare qualche giovane strumentista che vuole fare un salto di qualità.
È una città che naturalmente adesso
meravigliosa.
Ha mostrato le sue meraviglie estive. Però in realtà si vive bene anche tutto l'anno.
Senti una cosa, il concerto è basato, è un gioco sulla parola Francesco e quindi siete stati obbligati ad andare a cercare compositori molto diversi, come sentiremo. E abitualmente tu hai un repertorio così ampio, così vasto?
È una tradizione fra i pianisti vantarsi infatti del repertorio dai barocchi, principalmente Bach, fino ai moderni, che per il repertorio standard si intende Bartok, quindi da Bach a Bartok. In realtà,
tu vai anche un po' oltre.
Diciamo, scrivendo musica e trascrivendone, avendo trascritto da non tanto quello Stasimo superstite dell'Oreste di Euripide, io sono tentatissimo di mettere da qualche parte che il mio repertorio va da Euripide a me.
Che però è un percorso circolare perché tu e Euripide firmate insieme il brano. Senti, mentre tu riprendi posizione al pianoforte per il secondo brano, io chiederei a Luca Sicheppati qual è il filo conduttore di tutti i concerti di questo progetto.
Allora, il nostro progetto è soprattutto di offrire, ecco, a costi di biglietti veramente molto bassi, 7 euro l'intero e 5 euro il ridotto, delle proposte musicali di altissima qualità. Ecco, uno dei fili conduttori è senz'altro di esplorare repertori un po' inusitati, un po' che si ascoltano rarissimamente. Il concerto di domani anche non fa eccezione, con brani Franco Mannino, Franco Margola, Francesco Cilea per pianoforte, chi lo ascolta mai? Poi anche, che so, i duetti di Mozart per violino e viola, anche brani meno noti di autori molto noti, per esempio. Poi di dare spazio a giovani o giovanissimi vincitori di concorso, tra cui il concorso organizzato da Coop Lombardia, che è uno, diciamo, fa parte di chi cerca di aiutarci a uscire dai chiari di luna, ecco, che ci sostiene con convinzione. E poi, ecco, il mese di ottobre in particolare, pianisti, dicevo, dopo Francesco Libetta avremo Vincenzo Maltempo, avremo Davide Cabassi, Andrea Rebaudengo, quindi veramente per citare Flaiano, anche noi un piccolo festival ci siamo permessi di farlo, un festival pianistico dedicato ai pianisti italiani.
Io adesso passerei al secondo brano, non so se si può dire così, ma Frédéric Francesco Chopin,
Frédéric François
Walzer, opera 34 numero 3 in fa maggiore.
Thank you.
Chopin riletto da Francesco Libetta. Mentre Francesco torna qui da noi, io chiedevo a Luca Schiappati, voi avete scelto come emblema, come motto, musica, energia, autoricaricabile. Sentendo Francesco, lui si autoricarica e carica anche noi. Che cosa vuol dire musica?
È un modo, spero così, simpatico per far capire che noi, i Chiari di Luna, possono anche un pochino intaccare alcuni aspetti organizzativi, ma non la qualità e l'energia che noi mettiamo nel offrire musica, e lo stesso vale per gli artisti che ci onoriamo di avere come ospiti. Insomma, lo Chopin di Libetta è incredibile, cioè Chopin è una sfinge interpretativamente parlando, c'è chi lo colloca più sul versante classicista, c'è chi più invece sottolinea gli aspetti romantici, chi addirittura lo considera più esponente ancora di Biedermeier. Con Libetta c'è tutto questo e in più una imprevedibilità ogni volta nella ricerca timbrica che veramente io l'ho sentito tante volte, cioè per me è un pezzo di storia della musica e mia personale, perché dagli anni 90 che lo seguo, e ogni volta riesce a stupirmi. Scusate questa parentesi, ma io veramente
l'esponente numero uno del Libetta fan club penso, è tra noi, ma anche noi lo siamo,
tanti, ma
lo siamo
mi vanto di,
di essere. A te Francesco, il primo brano che abbiamo sentito era una trascrizione, quello che sentiremo è una trascrizione fatta da te, questa era un'interpretazione sicuramente molto personale, come diceva adesso Luca Schiappati. Che differenza c'è per te tra un'interpretazione e una trascrizione? C'è una gradualità o è un salto di qualità, di piano diverso su cui ti muovi?
Ma in realtà un panorama molto vasto di possibilità, un pianista ce l'ha già quando sceglie coscientemente o meno di porsi come interprete oppure come musicista, concertista, che non è esattamente la stessa cosa, perché l'interprete dovrebbe appunto interpretare, far capire quello che c'è all'interno di un pezzo. E tra il cavarne fuori potenzialità magari nascoste o imprevedibili e il mettercene dentro più o meno a forza di non solo impreviste ma di forzate, effettivamente il confine è stretto. Nella trascrizione diciamo che questa responsabilità...
Però, scusa un secondo, mi fermavo un attimo perché questo mi sembra un punto molto interessante, perché quello che tu stai dicendo è che è chiaro che l'esecutore ha una libertà interpretativa che però ha dei vincoli, dei limiti, non può spingersi oltre. Tu parli di interpretazioni, diciamo, legittime, di interpretazioni forzate.
Sì, uno dei paragoni che mi verrebbe da dire in questo senso a proposito di letture e interpretazioni è appunto il modo di interpretare anche, non so, la posizione delle stelle. Un conto è se è un astronomo e un conto è se è un astrologo a interpretarle. Non viene fuori la stessa cosa.
Quindi è meglio essere astronomi, ci stai dicendo?
Ma un pianista classico vuole porsi come astronomo.
Ecco, invece, arrivando al secondo elemento, quello della trascrizione. Che cosa significa per te trascrizione?
Beh, lì già si è un po' aperto una finestra su una possibilità di intervento più vasto sul sacrale documento che proviene da un compositore. Quindi naturalmente...
Diciamo, questo è il sacrale documento, è la partitura così come ci è stata tramandata.
Sì, appunto, il culto della volontà, dell'intenzione del compositore inizia a essere politeista. Mm-hmm. Ecco. E in questo senso le trascrizioni molto spesso infatti vengono usate come espediente per deresponsabilizzare l'interprete da una serietà di intenti, anche addirittura certe volte da una onestà di intenti nei confronti del pubblico. Però
È un'etichetta che serve a prendersi dei margini di libertà maggiori.
Possiamo dire questo, sì. Tra l'altro, naturalmente, le trascrizioni nella storia sono spesso state trascrizioni brillanti. Quindi anche lì non è il musicista, ma è il giocoliere, il prestigiatore dello strumento che va a mostrare quello che è capace di fare.
Quindi diciamo che sono delle riscritture che sottolineano l'aspetto virtuosistico in qualche misura e anche c'è un pizzico di ironia ogni tanto.
Spesso sì, no, però appunto c'è di tutto, perché la prima trascrizione che abbiamo ascoltato non è per niente virtuosistica, o almeno ha un tipo di abilità, ma non è quello della velocità, dell'illusione, appunto della quantità di suono. E forse c'è un poco di autoironia, neanche di ironia nei confronti dell'amatissimo Schubert, ma appunto è un ventaglio, anzi non è un ventaglio, è un labirinto di ventagli.
E il brano che ascolteremo, l'ultimo che ci regali, è invece una cosa tutta diversa da quello che abbiamo sentito fino adesso. Andiamo ben oltre Bartok o Schoenberg, in tanti sensi.
Assolutamente, perché a volte...
Visto il titolo ci sbilanciamo.
è vero, ci siamo voluti sbilanciare con la pazienza appunto del direttore artistico della stagione. Ho tentato di provocarlo, ma ha raccolto ogni genere di provocazioni, per cui ho chiesto infatti anche al mio amico Emanuele De Lucchi di trascrivermi un pezzo di Francesco Landini, che è un autore del 300, e insieme ho scelto di includere tre trascrizioni che avevo fatto anni fa da brani di Franco Battiato.
Francesco, diciamo, accorciato.
Che è Francesco, tra l'altro.
All'anagrafe, quindi siamo in perfetta regola.
No, a dire la verità, parecchi dei Franceschi di questo concerto sono di Paola.
Però lassù, non spero, ci perdoneranno, insomma.
E sono dei pezzi trascrissi anni fa, perché alcuni, tipo insomma, un coro dall'opera Genesi, ascoltati oggi, io non li suono quasi mai in Italia, perché in Italia è troppo forte il condizionamento.
Il ricordo nel pubblico di quello che è il pezzo originale.
Esattamente, anche il ruolo di Franco Battiato e via dicendo. Si ascoltano molto più serenamente come musica fuori. Infatti le trascrizioni che vado a fare domani, alcune le ho fatte soltanto in Vietnam, tra l'altro nel Tempio della Letteratura, quindi un posto il più battiatesco che si possa immaginare, e altre trascrizioni negli Stati Uniti, sempre appunto molto gradite.
L'ultima cosa che ti volevo chiedere prima di ascoltare questa attesissima trascrizione è: che rapporto c'è tra trascrizione e improvvisazione dal tuo punto di vista? Se c'è qualche legame possibile o se il mondo dell'improvvisazione resta fuori dal tuo orizzonte?
È una cosa un po' delicata da tentare di dire a parole. In realtà si improvvisa sempre, perché siamo uomini e siamo fallibili. Detta molto, in modo molto grossolano, ogni volta che io premo un tasto non è mai quello che esattamente avrei voluto, mai. Quindi il successivo è sempre un po' improvvisato per aggiustare un errore precedente.
E quindi questa è la teoria degli errori di Francesco Libetta, che ci sta trascinando tutti verso altezze metafisiche. A questo punto non possiamo far altro che ascoltare il brano che ci hai promesso, che è una trascrizione da Franco Battiato, a mia richiesta personale, perché è una delle canzoni della mia adolescenza, Centro di Gravità Permanente. Chi lo volesse sentire...
Domani, Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, ore 17.
Francesco Libetta, Franco Battiato. Thank you.
Io sono un miserabile, un uomo cattivo come tanti e anche meschino. E bisogna essere di nuovo un miserabile, gonfio di vino e sfatto come Pascia per volermi ancora bene e rispettarmi. Dio mio, come mi disprezzo, come odio profondamente la mia voce, i miei passi, le mie mani, questo vestito, i miei pensieri. Meno di un anno fa ero forte, ero sano, ero energico, ero instancabile, pieno di entusiasmo. Lavoravo con queste stesse mani che mi trovo e parlavo in modo tale da commuovere fino alle lacrime anche le pietre. E anch'io sapevo piangere quando vedevo il dolore e sapevo dire no quando incontravo il male. Sapevo che cos'è l'ispirazione. Conoscevo l'incanto e la poesia della quiete notturna. Quando dal tramonto all'alba te ne stai lì seduto al tuo tavolo a lavorare, oppure ti perdi nei tuoi sogni e ti consoli. Ero pieno di fede io e guardavo al futuro come negli occhi di mia mamma. Ma ora, Dio mio, sono stanco una volta per sempre. Credere non so più cosa voglia dire. I giorni passano, le notti passano e io non faccio niente e non spero niente e non rimpiango niente. E se dico domani, la mia anima trema di paura. E la mia storia con Anna? Le avevo giurato amore eterno, garantito la felicità come un profeta. Le avevo spalancato davanti agli occhi un futuro come non lo aveva mai sognato. Lei mi aveva creduto. Per 5 anni interi ho visto solo come si spegneva sotto il peso dei sacrifici, come si sfiniva nella lotta con la sua coscienza. Eppure Dio mi è testimone, non uno sguardo di rancore per me. Non una parola di rimprovero. Ho smesso di amarla io. Come può essere? Perché? Cosa c'è sotto? Non riesco a capire. Sta male, i suoi giorni sono contati. Io, come l'ultimo dei vigliacchi, scappo via dal suo volto pallido, da quel petto incavato, da quel suo sguardo implorante. Che vergogna, che vergogna. A Sasha, che è una ragazzina, queste mie sventure toccano il cuore. Viene, mi dichiara il suo amore, a me, che sono quasi un vecchio. E io subito, vita nuova, felicità. Ma che cosa mi sta succedendo? Sull'orlo di che abisso sono? Da dove viene questa debolezza? I miei nervi, che cosa sono diventati? Basta soltanto che mia moglie, che è malata, ferisca il mio amor proprio, che una domestica non indovini i miei desideri, o che il fucile faccia cilecca, che subito divento sgradevole, cattivo. Non mi riconosco più. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Tanto vale piantarsi una pallottola in fronte.
Siamo passati da Francesco a Ivanov, era Filippo Dini, Ivanov di Anton Chekhov, in scena in questi giorni, da ieri sera al Teatro Franco Parenti, Filippo.
Sì, buongiorno a tutti, al Franco Parenti fino a domenica 11.
Ecco, prima abbiamo sentito cerco un centro di gravità permanente, mi sembra che il problema di Ivanov è che il centro di gravità permanente l'ha perso, se l'è bruciato in qualche modo.
Sì, l'ha perso definitivamente. Diciamo, Ivanov è la commedia, in qualche modo, della perdita di ogni passione, della perdita di ogni vitalità, di ogni speranza. E il suo protagonista appunto si trova in questa perdita di un centro. E la cosa incredibile e tremenda è che porta tutti verso questo baratro. Cioè,
diciamo che il buco nero di questo personaggio cecoviano, uno dei primi testi di Chekhov, trascina con sé poi tutto il mondo che lo circonda.
Sì, tutte le persone che gli stanno intorno, che sono un po' la sua famiglia e un po' i suoi amici. E questo è il virus Ivanov, che è tuttora presente nell'umanità.
Ecco,
nei nostri giorni.
Dici tuttora presente in umanità nei nostri giorni, perché ti sembra che il testo di Chekhov abbia oggi un'attualità abbastanza drammatica?
Io sono partito, diciamo, era da tanto tempo che volevo mettere in scena questo testo. Il primo atto del testo di Chekhov, e così anche il nostro spettacolo, inizia con un lungo tramonto che dura per tutto il primo atto. E ovviamente è il tramonto del suo protagonista, il tramonto, dicevamo, delle sue passioni, della sua vitalità, è il tramonto della sua società, è il tramonto della società e della civiltà di Chekhov, la Russia di fine Ottocento, che seppur non storicamente non sono possibili i paragoni tra la nostra società e la sua, ma sicuramente la società di Chekhov si trovava di fronte a una fine, a un baratro. Di lì a poco ci sarebbe stato un enorme cambiamento, un'apocalisse, una metamorfosi. In qualche modo la mia generazione respira questo senso di fine un po' dall'infanzia.
La tua generazione vuol dire quanti anni hai adesso?
Sono del 73. Quindi 42.
E quindi sei attore e regista.
Attore e regista,
sì. Che cosa significa fare insieme, con un testo come questo, l'attore e il regista?
In un testo come questo è abbastanza confacente, perché in qualche modo io mi sono molto messo da parte all'interno di tutto questo spettacolo. Ho la fortuna di avere una compagnia di attori straordinari.
Ha tanti giovani molto bravi.
Sì, se li posso nominare, oltre a Sara Bertelà in scena con me, Nicola Pannelli, Gianluca Gobbi, Orietta Notari, Valeria Angelozzi, Ivan Zerbinati, Ilaria Falini e Fulvio Pepe.
C'è un cast bello robusto.
Un cast robusto, sì.
Che hai dovuto di governare con la frusta,
sì.
Sono stati bravi?
No, sono stati eccellenti, meravigliosi. E quindi dicevo, avevo la fortuna di avere una compagnia così ricca, così meravigliosa, e quindi ho potuto in qualche modo dirigerli togliendomi di mezzo e infettandoli, come fa Ivanov, per tutta la commedia.
Tu hai sentito come suonava prima Francesco Libetta al pianoforte?
Meravigliosamente,
per un attore lo strumento è ovviamente il proprio corpo, la propria voce. Cosa ti ha fatto venire in mente sentire suonare, interpretare Francesco Libetta quei pezzi?
Beh, mi ha fatto riflettere anche un po' sull'atteggiamento che abbiamo avuto noi rispetto alla drammaturgia cecoviana. In qualche modo Chekhov è lì che ci aspetta come classico, e in qualche modo pretende di essere ricompreso, ricapito e ritrattato nella nostra epoca. E quello che abbiamo cercato di fare, che ha fatto meravigliosamente lui al pianoforte, e abbiamo cercato di fare anche noi riportandolo alla nostra epoca, così, dicevo, simile alla sua e così contraddittoria come la sua.
Ecco, un altro dei temi che tu affronti nelle lotte di regia è quello della noia.
Sì.
Ma non c'è il rischio di fare uno spettacolo noioso poi?
Questo è il grande rischio di Chekhov. È sempre l'espressione che ti fanno quando dicono: vorrei mettere in scena Chekhov. Oh madonna, no, ancora. In realtà la noia è un motivo principale, fondamentale di tutta la sua drammaturgia. Quello che noi abbiamo cercato... C'è un bellissimo racconto di Chekhov che si intitola La steppa, dove a un certo punto si racconta di un nibbio che rimane a mezz'aria e lui dice: sembra che in quel momento stia pensando alla noia di vivere. Proprio in quell'istante piega le ali e si lancia in picchiata verso la terra. In questo senso credo che i personaggi di Chekhov interpretino la noia in questo modo, come resistenza alla noia. Per questo molto spesso la parola noia, che noi traduciamo in questo modo, ma molto spesso si può tradurre anche come nevrastenia, come qualcosa di insopportabile al quale si vuole reagire. E i personaggi di Chekhov reagiscono con l'odio, con l'invidia, e cercando continuamente, disperatamente, di amare i propri simili. E questo avviene con grande lotta tra questi personaggi.
C'è poi anche da dire, dal mio punto di vista, Chekhov è all'origine di tutta la drammaturgia contemporanea, da lì non si può scappare.
No.
Il modo di affrontare il testo poi è ovviamente quello che cambia la ricezione che si può avere. Rispetto ad altri testi, Ivanov ha più ingenuità dal punto di vista drammaturgico e ha meno, alcuni meccanismi sono ancora più semplici, mentre invece nei testi della maturità certe cose diventano più sfumate e quindi possono a volte diventare meno chiare e però teatralmente più efficaci. Ivanov è molto diretto su tanti temi che affronta.
Questo è stato uno dei motivi che mi ha fatto innamorare di lui, insomma, perché è il testo di un ragazzo di 27 anni, è il testo di un giovane, quindi che ha ancora prima di tutto l'inesperienza nei confronti della drammaturgia e quindi una naività che le dà una grande forza, e in più una enorme passionalità, un grande erotismo e anche comicità. Poi è chiaro, molto spesso la critica ha detto che forse è il più imperfetto. Io credo che invece sia il più appassionato dei suoi testi.
Ecco, tu avevi preparato un breve brano, sì, di una lettera che ha scritto Čechov a suo fratello.
Sì, l'ha scritto suo fratello il giorno dopo la prima di Ivanov. Ad Aleksandr Čechov, Mosca, 20 novembre 1887. Beh, il mio lavoro è stato rappresentato. Ti descrivo tutto per ordine. In primo luogo, invece delle 10 prove che Kors m'aveva promesso, ce ne sono state 4, due sole delle quali possono essere chiamate prove, giacché le altre due non sono state che dei tornei verbali in cui i signori attori si sono sfogati a discutere e a insultarsi. Soltanto Davidov e la Glama sapevano la parte, gli altri recitavano secondo il suggeritore e la loro intima convinzione. Atto primo. Sono in un piccolo palco di proscenio che assomiglia a una cella carceraria. La nostra famiglia è in un palco di platea e trepida. Contro ogni aspettativa sono calmo e per niente agitato. Gli attori invece sono inquieti, nervosi e si fanno il segno della croce. Sipario. Entrano gli attori. Il contegno incerto e il non sapere la parte fanno sì che fin dalle prime frasi non riconoscono il mio lavoro. Kieselowski, nel quale avevo riposto grandi speranze, non ha detto giusta una sola battuta, letteralmente non una. Malgrado questo e le papere del regista, il primo atto ha avuto un gran successo, molte chiamate. Atto secondo, un mucchio di gente sulla scena, gli invitati, non sanno la parte, si confondono, dicono sciocchezze. Ogni parola è come una coltellata sulla schiena, ma, o musa, anche quest'atto è piaciuto. Hanno chiamato fuori tutti, due volte hanno chiamato anche me, la gente si congratula con me per il successo. Atto terzo, lo recitano discretamente. Successo formidabile. Tre chiamate per me, durante le quali Davidov mi stringe la mano mentre la Glama, alla maniera di Manilov, si stringe al cuore l'altra mia mano. Trionfo del talento e della virtù. Atto quarto, primo quadro, va benino, chiamate. Poi un lunghissimo, penoso intervallo. Il pubblico, non avvezzo ad alzarsi ed andare al buffet fra i due quadri, mormora. Si alza il sipario. Bello. Al di là dell'arco si vede la tavola apparecchiata per la cena del banchetto nuziale. L'orchestra suona una marcia, entrano i compari d'anello. Hanno bevuto e quindi, capisci, credono di dover fare i pagliacci. Un'atmosfera da baraccone, da taverna, che mi fa inorridire. Poi entra in scena Kieselowski. Una scena poetica, avvincente. Ma il mio Kieselowski non sa la parte. È ubriaco come un ciabattino e il breve dialogo poetico diventa una disgustosa tiritera. Gli spettatori sono perplessi. Alla fine del lavoro il protagonista muore, non potendo sopportare l'offesa che gli è stata arrecata. Il pubblico, stanco e intiepidito, non capisce questa morte che gli attori hanno voluto a ogni costo, ma io ho un'altra variante. Chiamano fuori gli attori e me. Durante una delle chiamate si sente uno zittio, soffocato dagli applausi e dal battito dei piedi. Tutto sommato, stanchezza e un senso di stizza. Sono disgustato, quantunque il mio lavoro abbia avuto un successo rispettabile. La gente di teatro dice di non aver mai visto tanto fermento, tanto fragore d'applausi e di zittii, e di non aver mai sentito tante discussioni quante ne ha suscitate il mio lavoro. Né è mai accaduto da Kors che l'autore fosse chiamato fuori dopo il secondo atto. La replica è fissata per il 23, con la mia variante e con modifiche. I particolari quando ci vediamo. Tuo Anton Čechov.
Le parole, come abbiamo sentito, erano quelle di Anton Čechov, la voce era quella di Filippo Dini. Dall'insoddisfazione di Čechov nei confronti delle messe in scena dei suoi testi nascerà poi la grande rivoluzione teatrale del Novecento, perché Konstantin Stanislavski, sì, comincerà a mettere in scena i testi di Čechov. Un altro grande rivoluzionario del teatro, un altro grande regista a cui io sono molto affezionato è Luca Ronconi, che è scomparso qualche mese fa. Questa sera va in onda su Rai 5 la prima parte della Lehman Trilogy, l'ultimo spettacolo di Ronconi. La seconda parte andrà in onda settimana prossima. Chiunque ami il teatro è obbligato questa sera a sintonizzarsi su Rai 5 anche settimana prossima, perché il testo di Stefano Massina, la messa in scena di Luca Ronconi sono da un lato uno degli spettacoli più interessanti visti negli ultimi anni sicuramente, dall'altro è uno spettacolo che insegna tantissime cose, perché ci racconta per l'appunto che cosa è successo alla Lehman Brothers, a partire da quando è stata fondata l'azienda nell'America dell'Ottocento, fino al grande crack che ha iniziato la crisi economica nella quale noi stiamo in questo momento cercando di annaspare faticosamente, ed è anche in parte quel momento di incertezza epocale a cui accennava prima Filippo Dini, facendo il parallelo con l'epoca in cui Chekhov scriveva i suoi testi. Quindi questa sera Rai 5, Lehman Trilogy prima parte, sabato 10 Lehman Trilogy seconda parte, e in corrispondenza avremo modo di parlare anche con Stefano Massini della sua drammaturgia, non solo di Lehman Trilogy, ma di quello che sta facendo in questi anni. Tra gli attori che hanno lavorato con Ronconi c'è Benedetto Sicca, che è qui con noi.
Buongiorno.
Senti, voi siete qui a Milano e portate uno spettacolo che avete fatto già a Napoli qualche tempo fa.
Lo spettacolo è nato lo scorso anno nell'ambito di una rassegna del Teatro Stabile di Napoli, del Mercadante, una rassegna intorno ai testi di Patroni Griffi, testi non teatrali.
E quindi questo è un aspetto interessante, cioè Patroni Griffi è stato grande uomo di teatro, regista e drammaturgo, l'idea era quella di partire dai testi narrativi sostanzialmente.
Esattamente, mi chiesero di ragionare sui racconti liberamente, e quel liberamente mi ha fatto traslare dai racconti a una sfida più consistente, che è quella di portare in scena il romanzo, più romanzo di tutti i suoi romanzi probabilmente,
che è
La morte della bellezza,
che è un titolo meraviglioso.
Sì.
A che bellezza si riferiva Patroni Griffi?
Questa è una domandona. Credo che in gran parte a quella di Napoli, per la verità, in cui il romanzo è ambientato e su cui lui costruisce una metafora di tutta la guerra interiore di questi due personaggi, che sono Eugenio e Leland, alla ricerca e alla scoperta della propria bellezza a fronte di una società che con cui lui stesso faceva i conti, Patroni Griffi, rispetto alla propria scoperta di uomo omosessuale, che per quanto libero e radicato in un ambiente anche tollerante rispetto alla borghesia circostante, era comunque una dimensione conflittuale.
Ecco, voi infatti portate questo spettacolo qui a Milano al Filodrammatici all'interno di una rassegna Illecite Visioni, che si occupa per l'appunto di problematiche legate all'omosessualità e alla sua accettazione da parte della società contemporanea. Un altro aspetto curioso è che anche Arturo Cirillo di questi tempi si è applicato al Patroni Griffi narratore. L'avete visto?
Sì, Mauro l'ha visto.
Mauro, che è in scena, esatto, con Benedetto Sicca nella morte della bellezza.
L'Eugenio nominato da Benedetto. Sì, io l'ho visto ed è stato prima di tutto divertentissimo, che è la cosa che mi sento prima di tutto di dire. Poi è stato interessante perché in realtà lì abbiamo due vicende e due Patroni Griffi differenti in realtà, confrontati con La morte della bellezza, perché lì abbiamo appunto questo non femminiello, ma il personaggio che interpreta Arturo è tutt'altro rispetto all'Eugenio, per esempio, della morte della bellezza, perché Eugenio è un ragazzino di 15 anni che si ritrova a scoprire forse questa bellezza di cui parlavamo, perché a causa di un evento fortuito, contingente, dei bombardamenti sulla Napoli negli anni 40, si ritrova a scoprire questo amore omosessuale, questa sua vicenda lo porterà chiaramente ad un tormento enorme, sia dato sia dall'età sia dal periodo, ma è un po', diciamo, anche il romanzo di formazione dello stesso Eugenio, La morte della bellezza, e il modo struggente, appassionato in cui lui vive questo percorso, secondo me anche bellissimo da leggere, e bellissimo il modo con cui Patroni Griffi ce l'ha veicolato.
Benedetto Sicca, come si fa a prendere un testo narrativo come questo e trasformarlo in uno spettacolo? Che tipo di procedimento drammaturgico hai adottato?
Allora, tu prima citavi il maestro, e quindi non posso esimermi ovviamente di fare riferimento a quello. La struttura di pensiero con cui si può portare qualunque linguaggio in scena, e ciascun linguaggio obbliga alla costruzione di uno specifico linguaggio scenico, era parte integrante di questa sfida su cui volevo cimentarmi da anni, avendo poi anche assistito a tutto l'allestimento di quel che sapeva Maisie dal primo all'ultimo giorno di prove.
Quel che sapeva Maisie è un romanzo di James, da cui Luca Ronconi ha tratto uno spettacolo teatrale, ed è stato un procedimento, immagino, di scrittura abbastanza complesso.
Molto complessa, perché il passaggio, il rispetto della terza persona e il passaggio dalla terza persona alla prima persona diventano l'oggetto stesso della messa in scena.
Ecco, vale la pena di ricordare che anche la Lehman Trilogy di Stefano Massini è un testo drammaturgicamente molto strano, che non ha dei personaggi ma una grande ballata, un grande racconto. Quindi questo meccanismo del passaggio dalla prima alla terza persona, sul quale ha lavorato tantissimo Luca Ronconi, ritorna in tutte queste esperienze.
Ma prima terza persona, come anche sulle lettere, piuttosto che sugli articoli di giornale, piuttosto che proprio, come dire, nella misura in cui il teatro è anche una funzione culturale, non si deve mettere il limite del dialogo alla messa in scena. E in qualche maniera questo pensiero è anche un pensiero applicabile a questo progetto della Morte della Bellezza, perché è un romanzo preziosissimo per il Novecento che hanno letto poche persone, e anche tanto poche persone a Napoli. E una delle sfide di questo progetto è che le persone abbiano voglia di leggerlo dopo aver visto lo spettacolo. Noi non abbiamo avuto la possibilità di metterlo in scena tutto, ovviamente, e qui si innesca la seconda parte di risposta alla tua domanda, cioè applicare una disidratazione di una serie di personaggi a favore di un focus su Eugenio e Leland, e dall'altra parte contaminare quel processo di messa in scena del passaggio dalla terza alla prima persona con un approccio anche più performativo e di frontalità rispetto al pubblico, che ci permette, ci ha permesso di, mi viene da dire, quasi di ingolosire il pubblico rispetto al desiderio di conoscere gli altri personaggi. All'ingresso dello spettacolo vengono consegnati dei foglietti su cui ci sono stampati frammenti del libro, e l'invito è proprio a riempire i blank di
con la lettura.
Sì.
Ecco, voi replicate lo spettacolo domani sera, se non sbaglio, alle 9 al Teatro Filodrammatici. Mm-hmm. E poi dopo dove vi si può vedere?
E dopo torniamo
a Napoli.
Esatto, dove è nato tutto questo. Da mercoledì 7 fino a domenica 11 ottobre al Teatro Stabile di Napoli.
Ecco, che rapporto avete voi con Napoli, Benedetto?
Io sono napoletano e sono...
E come tutti i napoletani avrei un rapporto molto complesso
molto
con la tua città.
Molto complesso, molto complesso. Sono andato via e ho cancellato, rinnegato, odiato. Poi con un lavoro di qualche anno fa che si intitola Fratem, che tra l'altro abbiamo portato 2 anni fa anche a delle televisioni, ho avuto la possibilità di ragionare su Napoli anche attraverso il napoletano, che ne era parte. In realtà già
il napoletano inteso come lingua.
Sì, come lingua. Questo processo di riconciliazione attraverso la lingua era avvenuto già con un film che avevo fatto, sempre in napoletano. Adesso è un rapporto molto bello, nella misura in cui è un rapporto professionale, per cui sto tornando a Napoli per lavorare, e questo mi mette molto a mio agio, anche perché il contesto professionale in cui lavoro è un contesto umano, ne parlavamo ieri, dicevamo, e lo dico senza piaggeria, al Mercadante sono rimasti tutti molto umani, che non è scontato, proprio non lo è. E lavorare in un posto dove c'è un livello molto alto da un punto di vista professionale, le maestranze sono incredibilmente brave e dignitose sempre. E però tutti particolarmente affezionati all'aspetto umano della faccenda, è una protezione ed è un tempio protetto in un luogo... che non stento a dire che è difficile, anche spesso molto violento e malvagio.
Ecco, a questo punto io vi chiederei di raggiungere la vostra postazione, La Morte della Bellezza, dall'opera di Giuseppe Patroni Griffi, regia e drammaturgia di Benedetto Sicca. Le voci che noi sentiamo sono quelle di Mauro Lamantia e Benedetto Sicca, che interpretano per l'appunto i due protagonisti, i due ragazzi che vivono appunto la morte della bellezza.
Leland abitava al vicolo del trono 16, un altro di quei meravigliosi vicoli lassù esposti all'aria e al vento.
Distante non più di 200 metri dal vicolo Paradiso, dove aveva abitato la nonna di Eugenio.
Erano passate 2 settimane dall'ultima volta che si erano incontrati. E Leland si era convinto. Il ragazzo non avrebbe osato venire. Ehi.
Sai che sono cresciuto da queste parti?
Che sorpresa.
Solo ieri ho ritrovato la tua busta. L'ho ritrovata nel taschino della giacca. Non ricordavo ma avessi dato il tuo indirizzo. Poi però, quando io l'ho riletta, mi è sembrato un appuntamento da non mancare. Ho abitato per 11 anni qui vicino, al vicolo Paradiso. E quindi anche tu hai un giardino, perché io avevo un giardino meraviglioso, per me meraviglioso.
Un giardino...
Ecco, questa è una bella notizia, lo speravo. Ritornare da queste parti, che strano. Mi fai vedere il tuo giardino?
No, è inesistente, è morto.
Lo resuscito io, me ne intendo, vedrai.
No, ma io non sono capace, ci pensa il vento, lo lascio alla natura.
Al vento? No. Ma quindi non hai le rose?
No, rose no.
Ma si può chiamare giardino, un giardino senza rose?
Mio padre odiava le rose. Sai, lui era un botanico pazzo, no? E che i fiori se li inventava. E poi diciamoci la verità, un botanico a casa sua non lo è. La casa è un luogo di studio, lui i bei giardini li inventava per gli altri.
Però qualcosa per questo giardino bisognerà fare.
E se vuoi occupartene, tieni, prendi queste chiavi.
Per fare che?
Per il giardino, no? E piantare le rose. Tu non hai detto vedrai. Ah, erano parole, tanto per dire. Guarda, puoi tenerle, io ne ho un altro mazzo. Puoi venire a giardineggiare quando ti pare. Giardineggiare.
Il giardino è tuo.
E io te lo regalo.
Peccato che non me lo possa portare via.
Peccato.
Senti, noi dobbiamo farlo, dobbiamo proprio farlo. Sapendolo di fare?
E perché no?
Io non voglio.
E perché?
Non è la stessa cosa.
Vabbè, che ci vuoi fare?
Niente voglio fare. Restare così. Con te. Senti, io il primo bacio della mia vita l'ho dato a te. La prima bocca che ho baciata è la tua. È stato tutto molto misterioso. Io non ho mai fatto l'amore. Non ho posseduto nessun corpo. È difficile spiegarselo. Tu non eri nei miei sogni. Oh, io non lo so, ma perché sto qui? Come hai fatto a riconoscermi?
I tuoi occhi sono 2 impronte digitali. Una specie di carta di identità. Impossibile da falsificare. Io credo che ti avrei riconosciuto in qualunque parte del mondo ti avessi rincontrato.
Si sta bene qui, da te. No, senti, io devo andare, dai, devo andare a studiare.
Anche io devo uscire, usciamo insieme.
No, tieni, riprenditi le chiavi.
Io queste non le riprendo, buttale se vuoi.
Tu, vuoi per forza fare l'amore con me?
E perché?
Rispondi invece di chiedere.
Perché tu no.
Forse. Solo che io non voglio volerlo fare.
E allora perché sei venuto?
Per farmela passare la voglia, perché tu ti comporterai in modo che mi farei schifo e tutto sarà finito.
A questo ti serve, sono l'antidoto.
La medicina omeopatica, sì.
E tu credi che io mi lasci usare da te? Ma io ti spacco!
Non riuscì a finire la frase perché Eugenio rapido ritornò sui suoi passi, riaprì la porta e fece per uscire.
Leland lo afferrò con braccia in questa circostanza possenti che lo stritolavano, tanto che Eugenio emise un gemito di dolore. Lo trascinò nella sua stanza dove lo gettò sul letto. Fermo là, non ti muovere. Te lo do io l'antidoto.
Thank you. she turned into a drummer. Isn't it light to beat women? No matter what they do or they say. But will somebody tell me what else can you do? A drummer.
What Else Can You Do With A Drum? Era un brano di Duke Ellington riarrangiato però da Mauro Tolini e dai Sousaphonics. Chi sono i Sousaphonics, tanto per cominciare?
Beh, i Sousaphonics sono un'orchestra che da anni sperimenta, insomma, si dà da fare nella musica tradizionale per riportare in luce queste alcune perle dimenticate, no? Rielaborarle e far sì che diventino ancora attuali ai giorni nostri, no?
Allora, diciamo chi sono intanto. Mauro Tolini, sei tu e suoni il...
Allora, io sono Mauro Tolini, suono il trombone e sono anche l'arrangiatore e direttore di questa orchestra.
Poi abbiamo con noi Vanessa Tagliabue. E tu che fai in tutta questa banda?
Canto e mi diverto anch'io con Mauro a cercare materiali inusuali e dimenticati.
In quante lingue canti?
In questo disco abbiamo provato a cimentarci, io e Vincenzo Vasi, con una dozzina di lingue diverse.
Perché questo è una specie di giro del mondo attraverso quanti brani?
Sono 24 brani, registrati tutti dal vivo all'Auditorium, Parco della Musica, in diretta, durante un concerto e durante un giorno di prove, diciamo.
E come qui avete suonato sì, in diretta, sì, beh, con i meravigliosi tecnici di Radio Rai. Poi, chi altri ci sono? Io leggo qua. Flavio Avanzo, tromba, Dan Kinzelman, sax tenore, Guido Bombardieri, clarinetto, sax alto, Vincenzo Vasi, voce, Teremini, giocattoli, dopo torno sui giocattoli, Roberto De Nittis, organetto, Enrico Terragnoli, banjo, chitarra elettrica, Danilo Gallo, contrabbasso, Zeno De Rossi, batteria, Simone Padovani, percussioni. Giocattoli, che perché giocate voi?
Perché anche i giocattoli sono degli strumenti musicali. Noi, tutto il materiale che può suonare fa parte del nostro background. Tanto più che in questo disco abbiamo usato conchiglie, abbiamo usato le pietre sonore dello scultore Sciola, abbiamo usato strumenti di Mondo Usai, che è uno straordinario artigiano che vive in una foresta e costruisce gli strumenti con quello che trova in mezzo alla natura.
Ecco, io andrei al secondo brano, Matti Pellompa. Mi avete spiegato che è un attore finlandese, ho detto, ah, Kaurismäki, ed è nei film di Kaurismäki. E questo è un brano che hai scritto tu, Vanessa?
Insieme a Mauro, lui ha scritto la melodia, voglio dire la musica. Ecco, è un brano di Mauro che ha scritto la musica, dove io ho provato a scrivere un testo finlandese.
E che cosa racconta il testo finlandese?
Dice, è molto attuale e vorrei dedicarlo a tutti i migranti che si spostano alla ricerca di un luogo dove non ci fosse più il dolore e la guerra. Dice, io cerco un luogo che non c'è, un luogo dove finalmente le mie preghiere siano ascoltate. E così arriva un raggio di luce, per sintetizzare, e il luogo che io cerco si chiama amore, Rakkaus.
Rakkaus.
In finlandese.
Thank ta heo heo saru kuksini vastatan. Kuljeksin kaduilla en omista mitään, minulla on vain laulun lahja. En tiedä kuuleeko hän, haluan paikan jota he ole, jossa minun hei tarvitse. Piilotella itseäni silmäni eivät ei näe, olen rakastanut sinua kaikilla maailman kielillä. Sitten syljensilmäni keskiolleen ja näksin paikastaan, jossa sydämen lyö ilman pelkoa ja huolta. Sitten syljensilmäni keskiolleen ja näksin paikastaan, jossa sydämeni ovat vahvemmat.
Matti Pellompa, attore finlandese rivisitato da Mauro Ottolini e dal suo Sousaphonics, musica per una società senza pensieri. Società senza pensieri che vuol dire? A che cosa vi riferite?
È un po' ironico questa cosa, ma diciamo che la verità è che noi abbiamo scoperto una vera orchestra della società senza pensieri.
Cioè esiste davvero, e non siete voi, negli anni 20.
Che ha iniziato il suo viaggio alla ricerca della musica universale e poi si è persa...
E quindi voi avete, diciamo così, partendo da una fotografia, voluto raccontare l'epopea di questa banda che gira in tutti i paesi del mondo.
L'abbiamo fatta rivivere immaginando che questa orchestra potesse incontrare Duke Ellington, il compositore Yamada Kosaku e insomma tutti gli altri artisti che
abbiamo
citato.
I nostri idoli.
Diciamo, come mettete insieme la musica popolare, queste tradizioni così antiche, il lavoro filologico che immagino serva per imparare a scrivere le canzoni in finlandese o cantare e suonare musica araba, e il jazz? Come fate a mettere insieme tutte queste cose?
Questa è una domanda bellissima e ti ringrazio per averla fatta, perché credo che quello che può unire tutto questo è il suono che del nostro gruppo, della nostra band, dei nostri strumenti, la nostra voce, ed è la musica che è la protagonista, non è solo i musicisti, la musica è protagonista, e lo dimostra il fatto che abbiamo preso degli esempi straordinari come quello per esempio della cantante egiziana Umm Kulsum, che è stata l'unica figura che è in grado di unire il mondo arabo in qualcosa, nella musica.
Allora, adesso però non andiamo in Egitto, andiamo in mezzo nel cuore dell'Africa, Tshubanga.
Ooh.
Mauro Ottolini, Sousaphonics in Concert, questo era Chubanga ed eravamo nel cuore dell'Africa nera. Musica per una società senza pensieri. Società senza pensieri vuol dire che dobbiamo essere stupidi?
No, significa che abbiamo creato in qualche modo con grande dedizione una società che è stata in grado di incorporare tutte le diversità e le difficoltà e parlare un linguaggio nuovo, e a questo proposito noi abbiamo cercato di avvicinarsi alle altre culture con delle incursioni nelle lingue diverse dalla nostra.
Ecco, un'altra cosa che fate che è interessante è questo cartone animato che accompagna Chubanga. Non vi bastava mettervi qui in 15, fare tutto questo casino qua, ci voleva anche il cartone animato.
Sì, diciamo che li abbiamo fatti già anche degli altri e continueremo a farne, perché una delle nostre cose che ci divertono è appunto unire le varie forme d'arte tra di loro, cercare un qualcosa di originale che può essere proprio un video, una sonorizzazione.
Quindi vi si può vedere in versione cartone animata, posso dire Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue sono bellissime, ma nel cartone animato sono molto più belle, basta andare su YouTube e sì. si vedono
diciamo, il nostro nome o Susa Phonics, Carton.
Ecco, noi abbiamo registrato il disco, l'avete registrato live, avevi raccontato.
Live, sì.
E adesso andate a suonare dove?
Adesso proprio stiamo per scappare, perché suoneremo alle 17.30 alla Camera del Lavoro, agli atelier musicali di Maurizio Franco, mentre domani, che è domenica, saremo alle ore 18 al Teatro di Borgo Valsugana e faremo un concerto insieme al coro polifonico Valsella, che ha partecipato anche in alcuni brani del disco.
Che è un disco in doppio, sono quanti brani in tutto?
Sono due volumi, volume 1 e volume 2, sono 24 brani, ci sono tantissimi musicisti, compreso un coro di bambini di Haiti che siamo andati là a registrare noi, bambini da strada, più il coro Valsella, più ospiti che vengono da tutto il mondo, a parte i cantanti, perché abbiamo voluto noi cantare italiani cantare le canzoni, insomma,
proprio per questa cosa che vogliamo incontrare quelli che parlano altre lingue.
Ecco, mentre Mauro Ottolini e Vanessa Tagliabue riprendono la loro posizione in mezzo ai loro musicisti, lancio l'ultimo brano, ci portate a Haiti, Shokoune, e vi ricordo Mauro Ottolini, Sousaphonics in Concert live dallo studio M di Corso Sempione. Thank you.
tete du bu, assi shu kum ta pide, assi shu kum ta pide.
Qui allo studio M, Piazza Verdi, 16, 29 e 42 secondi, si canta e si balla. Abbiamo fatto un gran bel giro, siamo passati dalla Napoli di Giuseppe Patroni Griffi e Benedetto Sicca alla Russia di Ivanov, poi con Mauro Ottolini e la sua Sousaphonics Band siamo andati nell'Africa della giungla, in Finlandia, fino a Haiti. Marco Bacci ci porti ancora, ancora più lontano.
Andiamo su Marte.
Appena
andiamo su Marte, Marte dove hanno appena in teoria forse scoperto che c'è dell'acqua in certi momenti, non è ancora chiaro se è dolce o salata.
Di solito è ghiaccio, mi sembra di capire.
Di solito è ghiaccio, ma anche perché affiora soltanto in determinati sol, cioè a seconda dei giri che fa Marte attorno al proprio asse.
Quindi ti sei dato all'astronautica? Sei partito e no. hai fatto un weekend su Marte e vieni a raccontarci cosa hai visto.
Io ho pensato a un effetto di marketing, perché l'hanno tirato fuori due giorni prima dell'uscita del film di Ridley Scott, il quale ha mostrato grande stupore, ma conoscendo la situazione della NASA e il bisogno che ha di un lancio, visto che già con questo film tutti si sono ricordati che cos'era la NASA, è la seconda volta dopo Interstellar. Ecco.
Quindi diciamo che quel film è l'ufficio marketing della NASA che dice rifacciamo circolare un po'. Io credo che poi certe cose funzionano, perché Astro Samantha è diventato un mito anche lei. Alla sì. fine questo sogno di volare nel cielo, andare, diventare astronauti, scoprire nuovi mondi piace.
Sì, ma soprattutto qua è una cosa che riavvicinerà il pubblico che non ne poteva più della fantascienza e dei mostri, perché non è un film di fantascienza, in realtà è un film di ingegneria di anticipazione controllata, perché al 99% tutto quello che si vede nel film in teoria è già stato testato in simulazione sulla Terra. E se si dovesse andare su Marte sarà lo standard per i primi 10 anni di esplorazioni. Ed è anche abbastanza noiosetto, perché qui tutte le cose sono rigorosamente realistiche. Quindi i viaggi per andare su Marte, uno si deve dimenticare l'avventura. Deve pensare di mettersi, non lo so, in viaggio verso l'America non ancora scoperta e sperare di non cadere là dove la linea dell'orizzonte.
Quindi grandi scompare. Partite a scopone durante i mesi e mesi di noiosissimo viaggio?
No, grandi studi, questi devono continuamente ripetere a memoria tutto quello che hanno imparato. E questa è la cosa interessante, perché è il motivo per cui il protagonista, il sopravvissuto, che poi nell'originale del libro di Andy Weir si chiama Il Marziano, da noi era uscito come L'Uomo di Marte. Il marziano non a caso, perché Andy Weir, più che dare una connotazione avventurosa, ha dato una connotazione di tipo colonialistico. A un certo punto il protagonista, la cui cosa più eroica che fa è costruirsi un orto con la cacca lasciata dal vecchio equipaggio e con l'acqua ricavata da un propellente, a un certo punto si guarda intorno e fa una battuta e dice: beh, in fin dei conti qui stanno crescendo delle cose. Secondo il vecchio diritto commerciale, questo posto sarebbe mio. E quindi dice: benvenuto Mark Watney I, imperatore di Marte, perché ufficialmente, secondo le leggi.
E questo dovrebbe metterlo quando fa la nuova edizione del libro, Graziano Graziani sui microstati, metterà questa vicenda marziana in qualche modo.
Questa è la cosa che ha fatto arrabbiare i primi lettori, perché hanno detto: ma questo Andy Weir è figlio di fisico, è fisico lui stesso e continua a mettere dentro delle battutine, degli wow, dei yao, dei evviva. Soprattutto l'astronauta si comporta come Fonzi. C'è un motivo. Il poveraccio non solo è rimasto abbandonato su Marte, ma non ha altro da vedere se non le vecchie puntate di Happy Days. E disperatamente scopre che l'unica musica rimasta sono gli ABBA e qualche cosa di disco music del comandante, della signora comandante. E lui la mette sul ridere. Questo fatto di metterla sul ridere, che ha sconvolto qualcuno, anche qualche qualche spettatore affezionato a Ridley Scott, che è uno specialista dell'ombra, dell'oscurità, insomma.
Cioè, non si piglia molto sul serio e gioca sulla paura, sul terrore, eccetera, esatto. Cioè, non certo sull'ironia.
E qui Ridley Scott all'inizio dà il suo marchio di fabbrica, come ai tempi Verhoeven metteva sempre dentro qualcuno, si pigliava un punteruolo nel collo. Qua c'è l'astronauta che, poveretto, a causa di una tempesta di sabbia viene abbandonato perché viene portato via dal disco di un'antenna e gli si infila un pezzo di antenna nel petto. Lo danno per morto perché scompare nella... e devono ripartire, se no il razzo si inclina e cadono tutti. Allora, per non sacrificare sei uomini, ne sacrificano uno. Lui che cosa fa? Si toglie l'antenna dal petto. Quindi, in ogni film di fantascienza di Ridley Scott c'è un parto. Qualcuno dal ventre si toglie o l'alien o in Prometheus addirittura si fa fare il cesareo dalla macchina robot. In questo caso, invece, lui fa quello che fanno nei film d'avventura i Marine, i Rambo.
La freccia dell'indiano, ti devi
togliere la freccia via. Dell'indiano, si cauterizza, si fa le punture, eccetera, e lì incominci a vedere e dici: ma questo è un ingegnere meccanico, dopo ci dirà che è un botanico, sembra un cowboy, ma a un certo punto dici: ma questo ha anche delle nozioni di medicina, niente male, insomma, le abbiamo viste in pochi film, quelli che sanno dove mettere le garze e metterle come lo fanno i dottori. E lì ti accorgi che il film, nella sua profonda disperazione, perché se ti guardi intorno è veramente un deserto rosso, Marte, lui incomincia a fare dei conti. Lui fa quello che disse qualcuno dell'inizio di Robinson Crusoe. Cosa ha fatto Robinson Crusoe?
Questo stavo per tirarlo fuori, perché è ovviamente un remake di uno, esatto, dei miti fondanti della cultura moderna occidentale.
Esatto, e proprio in questo senso quel qualcuno scrisse: Robinson Crusoe ritorna alla nave che sta affondando, recupera orologio, libro mastro, penna e calamaio. Perché? Perché comincia a tenere la contabilità della propria vita e della provvidenza. Questo qualcuno era Carlo Marx, che veramente turbato dall'idea dell'accumulazione primitiva su un'isola pare che abbia scritto Il Capitale in omaggio a Robinson Crusoe. È una delle tante leggende, però veramente
però,
in tanti.
Il vecchio Carlo Marx era un ottimo critico letterario da un
questo
certo punto
di vista, sì.
Veramente. Cioè, sapeva leggere l'immaginario molto, molto bene e sapeva evidentemente anche costruire dell'immaginario. E quindi questo paragone tra il marziano e il naufrago è abbastanza evidente.
Ma sia Crusoe che Watney non sono disperati, sono angosciati, oggettivamente angosciati, sono come dei pionieri che ha scoperto che non c'è più acqua. Lui fa quattro conti e dice: eravamo sei persone, dovevamo durare 60 giorni, sono rimasto solo io, dovrei durare 360 giorni. Il prossimo razzo che arriva è tra 4 anni e 3500 chilometri da qui, nel cratere Schiaparelli. Io ci devo arrivare e ho finito il cibo 140 giorni prima. Cosa devo fare? Raccoglie tutta la cacca abbandonata, liofilizzata, come si fa nelle missioni astronautiche, e con aria veramente schifata la ridistribuisce con l'acqua ricavata dall'idrozina del razzo e incomincia a piantare l'unica patata che ha trovato nella dispensa. Dopo un po' lui ha una meravigliosa coltivazione di patate, insomma, come Robinson Crusoe è tutto contento, invece di mangiarsi le capre le ha messe insieme, ha creato un gregge. E questo è il borghese che prefigura l'illuminismo, cioè il borghese che ha delle doti, è preparato, ha delle doti tecniche. E non a caso si dice che con Defoe nasce il romanzo moderno, cioè c'è la divaricazione tra novel e romance. Il novel che cosa fa? Deve andare a pigliare nel giornalismo questo linguaggio nuovo che qualcuno ha trovato anche in questo libro, che dice: ma questo come parla? Parla come una specie di rockettaro degli anni 70. Sì, lui è il borghese dello spazio che deve ricostruire la casa, quindi il mondo, e quindi la sua vita.
Però, diciamo, ti ho seguito benissimo e mi è piaciuto molto quello che hai raccontato, però Defoe scrive all'alba del capitalismo, mentre invece questo libro e questo film arrivano in un momento in cui stiamo vivendo una delle periodiche crisi del capitalismo. Arriva dopo, è un Robinson postumo in qualche misura.
È un Robinson postumo, ma tra l'altro è un Robinson senza venerdì, perché qua non c'è la possibilità del confronto con l'altro. Lui, e poi a differenza del primo Robinson, i meccanismi sono gli stessi: sopravvivere, mangiare, comunicare, farsi recuperare. Il primo Robinson però non sapeva bene cosa sarebbe successo se avesse mandato dei segnali con le bottiglie. lui a un certo punto spera che, sorvolando in continuazione i satelliti sulla superficie marziana, capiscano che lui si sta spostando da un punto a un altro e facciano delle deduzioni. C'è da dire che è molto intelligente la questione delle deduzioni, però è anche vero, sono le stesse cose con cui oggi si fanno le guerre, cioè c'è il drone al posto del satellite, ma comunque, ecco, in questo caso è un problema di salvezza. Il problema è che lui non si deve confrontare con un'alterità, lui deve rientrare nella normalità. Il rientro nella normalità presuppone che lui però faccia una via crucis di esperimenti da giovane marmotta. Perché mica sempre gli va bene, cioè dopo un po'.
Già diventa un film noioso se gli vanno tutte bene. Anzi, prima della classe.
Il problema è che mentre coltiva le patate, uno dice che no, che noia, baci le patate, ma dai, non vado neanche a vederlo. No, invece è la parte più affascinante. Perché mentre da Ridley Scott uno apprezza sempre l'azione. Tanto io da Ridley Scott amerei anche i manuali di istruzioni, perché è bravo. Però in questo caso lui ti mette, esattamente come in Robinson Crusoe, che si mette la croce ma solo per contare i giorni, perché così divide il tempo, non impazzisce. Lui deve risolvere dei problemi, e i problemi li risolve sulla base di tutta l'istruzione che ha fatto alla NASA, perché poi anche quando interviene il rapporto con la Terra riescono a parlarsi in una maniera sconvolgente. All'inizio usano i movimenti delle bandierine, come si usava nel Settecento proprio tra le navi, ecco. Poi in seguito lui deve mettersi nelle condizioni di ricominciare la storia del computer, si deve far mandare il linguaggio ASCII, riattacca delle spine, va a recuperare delle cose, insomma ha recuperato la roba nel fasciame della nave come Robinson Crusoe, però non a venerdì.
Sì, ma questo è anche molto interessante, perché adesso noi in queste puntate, prime due puntate di Piazza Verdi, abbiamo parlato tantissimo dell'incontro con l'altro come momento fondamentale di tutta una serie di esperienze culturali. Qui invece questo è quello che manca sostanzialmente.
No, in realtà a un certo punto l'incontro con l'altro avviene, ma forse come non come lo direbbe Marx, ma come lo direbbe Piketty. Sono costretti ad ammettere due cose. Uno, che la NASA non ha più soldi e deve affidarsi ai privati, e quindi sono i privati che hanno l'idea della cosiddetta fionda: passate velocemente attorno alla Terra e verrete rilanciati su Marte a minor costo. E la seconda cosa è i cinesi, che si mettono una mano sul cuore, perché i soldi li hanno loro, e se i cinesi non si mettono la mano sul cuore non riescono a dare il sostentamento alla spedizione che ritorna su. Quindi l'altro è un pochino, sono come i russi dei film di Schwarzenegger, ecco, guarda un po', sono come noi, parlano strano, si muovono un po' robotici. Qui invece sono dei cinesi sofisticati che guardano un monitor e dicono: cosa facciamo? Glielo diciamo che sappiamo che l'abbiamo visto? Glielo diciamo che noi abbiamo un razzo che può arrivare prima del loro, o ce lo teniamo segreto?
Ecco. Noi adesso abbiamo fatto una dotta esegesi del mito. Però c'è anche un aspetto visivo in questo film, immagino, che ti ha colpito, trattandosi di Ridley Scott, o si parla solo di accumulazione primitiva di capitale e incontro con l'altro?
No, queste sono tutte cose che io sono andato a cercarmi dopo, perché tanto gli occhi erano già pieni. Perché di fronte a Ridley Scott gli occhi sono già pieni di bellezza. Lui riesce a fare delle cose, poi vieni a sapere che ha rifatto tutto vicino a Budapest e dici: va bene, che Dio ti benedica, insomma. Qualche deserto ce l'ha messo, ma proprio quelle cosine da Nord Africa che recupera lui dai tempi del gladiatore, ecco. Comunque il film è fondamentalmente bello da vedersi.
E adesso avrei riconosciuto le note che vanno in sottofondo, vuol dire che siamo arrivati alla fine di questa puntata di Piazza Verdi. Grazie mille a Marco Bacci, spero che la nostra conversazione vi abbia in qualche misura incuriosito, perché è un film che racconta tante cose interessanti, quindi andatelo a vedere. Qui è Piazza Verdi, nome proprio era questa puntata, il programma di Elio Sabella, in redazione Lilli Minutello con Caterina Merenda, Massimo Bozzoni e William Castiglioni al bancone, regia di Lilli Minutello. Noi ci risentiamo tra una settimana, linea al GR e al Festival a Ferrara di Internazionale.